tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Allora voglio sentire anche Marco Muscarà. Buongiorno Marco.
Buongiorno Emilio, buongiorno a tutti.
Buongiorno anche a Boris Sollazzo. E apriamo ufficialmente il Sollazzo e Pappagallo. Ciao Boris.
Ciao Marco.
Eccoci.
Senti, se vuoi ti dico come si dice non parlo ebraico.
Come si dice?
Mi lo dever ivrit.
Ah,
che è l'unica cosa che mi ricordo della mia vita in Israele.
Sì, perché lo dicevi in continuazione.
Perché il primo mese l'ho detto in continuazione. Poi, avevo
e poi l'hai imparato.
Poi avevo imparato qualcosa perché poi avevo iniziato a fare l'ulpan. Volevo rimanere in Israele. Mm-hmm. No? E l'unica cosa che mi è rimasta adesso a distanza di avevo 18 anni, quindi a distanza di 26 anni.
Sì.
L'unica cosa che mi è rimasta, non mi chiedere perché, è sì. Beged Yam, che vuol dire costume da bagno.
Ah, pensavo fosse una bestemmia.
Sì. No, Beged Yam è l'unica cosa che mi è rimasta attaccata.
Non credo,
però è l'unica cosa che mi è rimasta attaccata.
Beh, io sinceramente
è alla Rispa, che tra l'altro è pure una bella canzone, mm-hmm. Mezza rock, mezza da discoteca, che voleva dire sul pavimento.
Ok.
Ed era tutto il tempo che lei diceva ti prenderò sul pavimento.
Quindi tu potresti dire volendo prendimi quel costume da bagno dal pavimento.
Anche,
che è sul pavimento.
Oppure
butto il costume da bagno sul pavimento.
Sì.
Io invece non mi chiedere perché quando ho provato a imparare il russo di quel periodo ricordo soltanto due o tre frasi. Una è Odno pivo paciosta, che vuol dire un'altra birra per favore.
Pivo, birra, ovunque all'est.
Dunque all'est. E poi l'altra è spasibo zasakas, spasibo zasakas, che vuol dire grazie per l'ordinazione.
Vedi, io invece in tedesco ricordo di italiani ci birschafti stai nei problem, che vuol dire l'economia italiana è in una situazione problematica.
Sì, ma chissà perché. Volete dirci anche voi le frasi che vi ricordate di più in lingue
di
che non sapete?
Sono quelle che non vi servono,
che non sapete. Sì. Cioè deve essere così, assolutamente, rigorosamente, in lingue che non sapete. Ho un'app per studiare ebraico, andrei spesso a Gerusalemme, è bella come Roma, dai a tutto rock. Benissimo.
Ci sta. Hanno due o tre locali, uno dei quali è, quando c'ero io era l'Underground, in cui mancai una bomba che misero, credo morirono sei persone.
Mancai sembra che la volevi prendere.
No,
cioè,
mancai di un giorno, nel senso che la misero il giorno dopo che io c'ero stato.
Sì.
Quindi una di quelle cose. Mm-hmm. E io sarei dovuto tornare, poi invece la persona con cui viaggiavo voleva andare dai LAT e mi ha salvato la vita sostanzialmente.
Peccato,
però c'è una scena musicale underground, mo ci vuole, fighissima.
A me è successo in Ungheria di non prendere una bomba per 10 minuti a Budapest, che la misero misero una bomba in Ungheria qualche anno fa.
Volevano colpire te, tipo Costanzo con la mafia.
Non lo so se volevano colpire me, però per 5 minuti siamo passati là davanti, poi ci siamo seduti a un localino.
Vabbè, non lo so se volevano colpire me, certo che hai preso in considerazione.
Vabbè, magari dicono che era contro la polizia.
Ma quando è successa questa cosa? Recentemente?
Sarà stato 5-6 anni fa.
No, perché fosse stato recentemente, forse poteva essere che ti voleva colpire, però
anche a D'Alema è successo.
Buongiorno, io in tedesco mi ricordo solo il gatto è sul tavolo.
Sì, grandissima. Dunque, questa. Molto bella. Sì.
Era vecchia quando la diceva mio padre.
Sì, infatti. Mai sbagliato niente in vita mia, parlo anche l'ebraico, ci scrive Tiziano. Vorrei chiedere a Boris un voto anche espresso algebricamente, quindi da un voto da 1 a 10, diciamo così.
Io non ricordo neanche più cosa sia l'algebra.
Vabbè, algebricamente poi da 1 a 10, su rapiniamo il duce.
A me allora nel senso
è ripartito più convinto.
Sì, no, ma perché a me alla fine questi film piacciono.
Un po' depresso, poi.
Cioè questi film piacciono nel senso che un film che c'ha una sua nobile confusione, c'ha secondo me due attori bravi come Pietro Castelletto e Martin De Angelis, e c'è questa cosa un po' l'americana che stanno anche insieme adesso e che quindi dà, no, tipo Mr. e Mrs. Smith, quella forza in più, no? Perché un po' la senti questa chimica, un po' non la senti. E alla fine, quando ci si prende questi rischi, assomiglia molto a Pietro Castelletto, pur non essendo un film di Pietro Castelletto. Non mi ricordo il titolo del film, che a me è piaciuto tantissimo, il suo da regista,
sì.
Che ha avuto tantissimo successo.
Adesso ce lo scrivono 3899-106-600.
Ma proprio è una cosa, sai, il tipico bullo di memoria.
Luigi
assurdo.
Tracasti, forse. No.
Forse Luigi Tracasti va alla montagna,
sì, col meraviglioso.
Col Beged Yam.
I Predatori, forse.
I predatori bravissimo. C'ha quella. È un film, ecco, per dire la Sorrentina, è un film disunito ma figo.
Sai che regge la parte che comunque è un film anche con delle scene di azione, sì. E i film italiani spesso in queste scene
invece la regge.
Invece regge per
loro secondo me hanno anche una fisicità che aiuta. In particolare lei è una, da, secondo me, un'attrice da scenerazione, e di fatto te l'aveva già dimostrato in Veloce come il vento. E c'ha proprio una fisicità che è un modo di muoversi che l'aiuta. E lui, cioè, alla fine si è fatto ottimo, fa il comprimario del suo film, ci credi sempre.
C'è qualcuno che ci scrive: ho studiato il giapponese e fra le poche cose che mi sono rimaste c'è Button de Mas, che significa sono fatto, non mi sono mai fatto una bomba in vita mia. Non mi chiedete perché mi ricordo Button de Mas.
Allora, io in spagnolo,
sembra un po' spagnolo, sì. Button de Mas. Sì.
No, ma io in spagnolo ricordo solo Soy muy embarazada, che vuol dire sono incinta. Ovviamente non lo potevo dire io.
Per quanto. Leni e Titoniu Powedu Ieraka, che è il fumo nuoce alla salute, detto in polacco. Vedi? Però ce lo devi pronunciare, perché non ci credo che te la ricordi questa.
Sai che io il polacco
così
lo
complicata.
Lo capisco. Questa è una cosa fantastica, perché il polacco ha molte assonanze con lo sloveno.
Sì.
Che io sono di origini slovene. Ma non riesco a parlarlo, perché in realtà è tipo la lingua dei Minion, no? Oh. Cioè, che se la senti parlare la capisci, ma non la riesci a parlare. È più o meno così.
Oh, mi ricordate, Marco, mi ricordi di fare una puntata settimana prossima? Sì. Cioè, una puntata sui messaggi più assurdi che vi sono arrivati, tipo su Messenger, dagli sconosciuti o altro.
Okay.
Che c'è, l'avevamo ipotizzata prima, e Chiara ci ha mandato un messaggio di un tizio che le ha scritto su Facebook: ciao, come va? Facebook mi ha detto che potrei conoscerti ed io non lo vorrei contraddire. Un saluto. Che tra l'altro si candida a peggior approccio di sempre.
Dopo ti sei fatta male quando sei caduta dal cielo.
Io che ho trovato molto tenero, ma molto goffo, che disse: ciao, so che sei etero, poi mi chiedo come fai a saperlo, nel senso.
Vabbè, quello è.
Non è che io ho messo su Facebook sono etero.
Forse voleva essere contraddetto.
E poi mi ha offeso questa cosa. Certo. Ma se dovessi cambiare idea, io ci sono.
Bello, sono qui.
Sì, cioè, che era come per dire: no, cioè, poi se hai bisogno di qualcosa, eccomi qua. Io ho trovato ti porto molto qualcosa. Tenero, però ho detto veramente: anche se dovessi, mi sa che non verrò.
Bene, bene, arriva i Gomez. Questa è quella, facciamo sta puntata qui, la facciamo. Catch Me Up, loro sono i Gomez. Fra poco i film in uscita nel weekend.
Radio Rock Podcast.
E allora, vabbè, vediamo un po', dunque 9:22, partiamo subito con il primo, anzi no, vediamo, prima c'è un messaggio, va, 3899-106-600
allora,
da ascoltare,
ciao ragazzi,
uno, due, dai, vediamo, due, tre.
Boris, se ne pensa, nel senso se lo conosce, che ne pensa di Svevo Montrasio e delle sue critiche che ha fatto in questo periodo su YouTube al cinema? Critica al cinema, nel senso parla di come il cinema stia morendo fondamentalmente.
Critica al
allora,
cinema.
Guarda, adesso mi avevi incuriosito il nome, devo dire, perché mi sembrava. Io sono un amante di questi mashup, no? Cioè, per esempio, 400 calci, che è uno dei siti di cinema secondo me migliori che c'è in giro. C'ha Stanley Kubrick, c'ha Nanni Cobretti, e io li trovo geniali. Tra l'altro, dietro ci stanno critici raffinatissimi e bravissimi di cinema di genere. Però uno che adesso sto vedendo come muore il cinema in Italia, onestamente mi
manda perplesso. Via
anche una faccia simpatica, sembra Mauro Bazzucchi, devo dire. Però
se è Mauro Bazzucchi, chissà
se è Mauro Bazzucchi,
chi può dirlo? Hai mai visto questo signore con Mauro Bazzucchi?
Grazie
sullo stesso palco,
si porta l'età, me peggio di me.
Sì.
Però insomma, adesso.
Ma perché non sei d'accordo con la tematica, oppure perché ti sembra banale?
Non ce la faccio più a sentire che il cinema è morto. In realtà il problema del cinema è che non è mai stato più in salute, ma sta morendo la sala.
Sì.
E finché noi non capiamo questa roba qua, che è un problema, perché muore la fruizione migliore del cinema, però non sta morendo il cinema, non sta morendo il linguaggio. L'idea di dire il cinema è morto è una cosa che mi irrita.
Per esempio,
morte.
Un film come quello di Virzì, che a me è piaciuto molto, Siccità. Quello è un peccato non vederlo al cinema, esatto. Perché è un film proprio da sala.
Ma
secondo
no, ma
me.
Il problema grosso è che non so come dire, cosa facciamo quando scegliamo un concerto? Noi non compriamo tutti gli album di tutte le persone che andiamo a vedere in concerto. Noi andremo a vedere 10 persone in concerto e magari compriamo 50 album. È esattamente quello che deve succedere col cinema. Cioè, a un certo punto non potremo più reggere queste sale, anche perché nell'80% delle sale italiane, poi gli esercenti manderanno a quel paese, si vede e si sente il film peggio che a casa mia. E vi assicuro che a casa mia già si sente male, perché non è nuova la TV. E ci sono un buon 60% dei film che, visto con il 4K e il Dolby Surround, bastano e avanzano. Poi c'è siccità, c'è Blondie, che secondo me, per esempio, invece è un insulto vederlo su Netflix, mm-hmm, e non in sala.
Sì.
Ci sono una serie di film che funzionano solo se li guardi in sala, che proprio ti fa soffrire dentro.
La... Però anche la sala, ne abbiamo parlato qualche volta, è anche l'esperienza del, per esempio, prendo il telefono, lo tengo spento e per quelle due ore vedo solo il film, cosa che a casa... è più complicato, c'è chi suona il citofono, c'è il corriere, ci sono altre cose.
Però quello, quello ti alleni, quello ti alleni, lo fai lo stesso, e dipende dal tuo rispetto, perché poi se no guarda che quello che vede il cellulare. Vabbè, sì, anche certo, in sala c'è, cioè, a me per esempio dà un fastidio infernale, e quello si può fare, quello che si mangia il popcorn, sì, a me distrae se stesso, distrae me,
sì.
Però svevo un ultrasio, sto vedendo che però invece ritiro tutto.
Attenzione.
Perché è l'autore, regista e interprete di Ritals, che è la webserie sulla vita degli italiani a Parigi, che è una delle cose più divertenti che io abbia visto. Quindi mi toccherà vederlo.
Bene, 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 ottimo. Allora, sentiamo ancora velocemente, dai.
Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno. E una mia amica anni fa faceva scuola interpreti e studiava il russo.
Sì.
E mi disse una frase che aveva visto scritta su un carcere.
Quando te le dicono,
era damnie adnu vashmoznosti,
dammela,
che sarebbe subito, datemi un'altra possibilità.
Sì, un'altra
non
chance,
non l'ho mai dimenticato,
un'altra chance. Allora attenzione, Boris,
secondo me era
film...
tipo una bestemmia. No, perché in un carcere,
certo. L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, sì.
L'ombra di Caravaggio è questa filone del lavoro di Michele Placido, che è uno studio, diciamo, sull'arte, che già da uno come Michele Placido te lo aspetti fino a un certo punto, no? Michele Placido ti hai abituato a una maggiore muscolarità, poi invece pensi a Ovunque sei, che se non sbaglio era uno dei suoi primi film, non il primo, pensi comunque agli esordi, e lui ha una delicatezza che invece è di racconto, ma pensa pure all'eroe borghese, no? Con Bentivoglio, che sì, faceva Ambrosoli. Però è utile che qualcuno ti ricordi sempre che hanno universi diversi questi personaggi. La cosa curiosa è l'ombra di Caravaggio, a me non è dispiaciuto, anche se faccio un po' fatica a recuperare questo tipo di storie attraverso facce così riconoscibili come quella di Riccardo Scamarcio, Michele Ramazzotti,
certo,
Michele Ramazzotti e Fallena, cioè un po' mi spinge via,
mi,
no?
Toglie,
cioè, in qualche modo avrei bisogno,
toglie credibilità, diciamo,
ma poi mi toglie immaginario,
certo,
no? Cioè,
certo,
nel senso che in qualche modo avrei bisogno di qualcuno che diventa più Caravaggio. Però è fatto con gusto estetico, secondo me, è fatto con un criterio ben preciso, che è una cosa che ha spesso seguito Michele Placido, che è quella di portare alla maggior numero di persone, al maggior numero di persone il racconto di Caravaggio,
mm-hmm,
e farlo in una maniera piuttosto semplice e anche di buon intrattenimento. L'estetica, secondo me, caravaggesca lo porta ad andare un po' sopra le, sì, righe, ma d'altronde anche lì Caravaggio non era proprio,
beh,
no, un delicatissimo,
interessante,
sì, e neanche, neanche come, diciamo, come artista era delicatissimo, vedi l'uso delle ombre e via dicendo. Diciamo che è un film che sarebbe, visto il carattere che aveva, e visto anche, insomma, il modo non particolarmente raffinato che aveva di stare al mondo e anche di fare l'artista in una certa maniera, è un film che sarebbe piaciuto a Caravaggio.
Bene, bene, allora, quindi solo giudizio,
si può vedere
l'ombra di Caravaggio, si può vedere. Torniamo fra pochissimo con gli altri film della settimana, intanto Social Distortion.
Radio Rock Podcast.
Bene, sono grandissimi loro, si chiamano Riverside, vengono dalla Polonia e questo è il loro nuovo singolo intitolato I'm Done With You. Vi ricordo sabato 19 novembre Cigno Live all'Largo Venio, la band romana dal vivo per l'ultima data del tour dell'album Morte e Pianto Rituale, in apertura Blue Vega e Kiwi Cave, biglietti acquistabili in prevendita online su dice.fm a 8 euro più prevendita, oppure direttamente in cassa la sera stessa a 10 euro, apertura porte ore 19, inizio concerto ore 21, sabato 19 novembre Cigno Live a Largo Venue, via Biordo Michelotti 2 a Roma, media partner è Radio Rock. Allora,
caro Boris, ci sono un po' di messaggi. Buongiorno a tutti. Boris, ci puoi dire qualcosa sull'ultimo Refn? Chiede Roberto.
No, perché non l'ho visto.
No, perché non l'ha visto. Attenzione, non l'ha visto.
Parole forti.
È persona seria, sì, e non parla di film se non l'ha visti. Vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti. Chiedo scusa perché sicuramente sarò off topic, ma volevo
vai, tranquillo.
Boris, dato che me lo sono perso nelle scorse settimane,
sì, male.
Su Boris 4, che io ho finito di vedere ieri e mi sono commosso. Non avrei pensato.
Addirittura.
Ho pianto alla fine dell'ultima puntata.
Posso dirti però una cosa? Io ho visto solo la prima puntata e quindi non so cosa succederà. 6 su 8?
6 su 8.
Ok.
Grande Walter Beltrami.
Però, con grande Walter Beltrami. Però, allora, ancora non sono entrato nella nuova stagione. Mm-hmm. Mi sembra un po' l'effetto, però, di giocare sempre un po' sulle stesse cose. Mi dà un po' questa impressione. Cioè, come dire, sì, mi ha fatto ridere. Sono due o tre trovate che sono geniali. Che sono geniali, insomma, che sono molto divertenti. Diciamo così. Però non lo so. Sì, devo dire anche il personaggio di Calabresi. Non lo so, è su quello lì, è un personaggio che se lo fai troppo, poi alla fine diventa un po'.
È pure vero che sono passati 20
anni. Un po' caricaturale.
Sì. Prima
serie, cosa è successo il 10 maggio del 1981? Perché io, diciamo, era scomoda.
Diciamo che
c'entra
mi hai
nei servizi segreti.
Diciamo che mi hai risposto chiaramente, ecco, Boris. Allora, mi sono collegato adesso, ma la stranezza.
Però invece a me è piaciuta tanto.
Ti è piaciuto?
Sì, mi è piaciuta tanto.
Cosa? Boris 4, sì, ok.
Sì. Perché secondo me invece c'è proprio l'onestà di tirarsi un po' indietro rispetto a. La fotografia, cioè
e poi posso dirla tutta, sai che mi sembra un po'. Siamo dei boomer, siamo diciamo due boomer e parliamo a un cinquantenni, perché diciamo, cioè, e parliamo al nostro pubblico di quarantenni, cioè mi sembra
però
un po' quella roba lì.
Io la trovo,
che per carità, forse avrei fatto la stessa cosa.
Allora,
però
io quella la trovo invece l'operazione onesta, nel senso,
sì, questo sì,
che è un po' quello che dico sempre di Trainspotting 2, no? Cioè Trainspotting 2 è stato molto massacrato. In realtà Danny Boyle lì riesce a fare, secondo me, una cosa molto intelligente, che dice: ragazzi, siamo invecchiati noi, sono invecchiato io, sono invecchiati gli attori, io vi devo raccontare quello che potrebbe essere successo davvero 20 anni dopo. E loro stanno facendo la stessa cosa, tant'è vero che anche il non avere più l'ambizione di dire questo set è lo specchio della società, ma questo set è lo specchio di attori che allora erano trentenni precari e adesso sono cinquantenni
svogliati,
un pochino più di successo,
sì,
e svogliati, e che hanno è un'operazione di continuity ideale che secondo me è molto interessante. È evidentemente anche un tributo a Mattia Torre,
certo,
e quindi hai voglia a piangere.
C'è una scena nella prima puntata molto
l'ho conosciuto lì, ci sono dei momenti in cui volevo morire.
Io non l'ho conosciuto, ma sinceramente quella scena lì della libreria lì che è pesante, insomma, ti fa una stretta al cuore.
Sai che cosa a me ha ricordato? Io continuo a pensare che sia una delle più belle serie, delle più belle stagioni di Friends, la decima stagione di Friends. Allo stesso tipo, compreso il finale, allo stesso tipo di mood. Non è la migliore stagione di Friends, però cavolo, che bel finale! E quello mi viene da dire quello. Quindi non capisco.
Poi sempre scritta benissimo.
Capisco quello che dici.
Sì, prima puntata
però,
soltanto.
Però arriva alla fine e dirai: ne avevo bisogno.
Allora,
questa stagione ne avevo bisogno.
Carlotta scrive: Boris pazzesco, Duccio è il mio nuovo mito. piace anche a Tea, che ha 8 anni. Invece,
poi posso?
Sì,
posso?
Vai.
Mentre Boris 2 e Boris 3 non potevi vederlo senza aver visto la prima stagione di Boris,
sì,
questo è un ottimo modo per la generazione Z, che l'ha riscoperto su Netflix, anche se non l'ha riscoperto, di cominciare.
Ok.
Cioè, nel senso, in qualche modo tu puoi vedere Boris 4
e ragazzi,
poi vedere.
Mi fate salutare per favore tutti gli amici della Collina Storta, operatori sociali, ragazzi autistici, rocchettari, grandi seguitori, così ci scrivono, grandi seguitori di Radio Rock. E quindi saluto
seguitori di
Radio Rock, quindi saluto Consuelo, coordinatrice clinica della cooperativa Tutti Giù per Terra. Vi ascoltiamo ogni mattina e vi ringraziamo per la compagnia che ci fate. Vabbè,
grazie,
insomma, grazie a voi ragazzi, che siete lì. Un grande saluto agli amici della Collina Storta. Ti piace Consuelo?
Ti
piace il nome Consuelo?
Il nome Consuelo.
Ci chiedeva qualcuno la stranezza. Allora, che hai già chiesto a Boris della stranezza? Sì, ma stavamo parlando di Boris 4.
La stranezza, guarda, allora Roberto andò, sai che io dico spesso che quando moriranno i Dardenne, quando morirà Ken Loach, morirà un certo modo di raccontare cinema, che possono fare solo loro. In mano a loro sarebbe, in mano non a loro sarebbe retorica, in mano a loro è cinema. Andò è lo stesso. Andò riesce a raccontarti qualsiasi tipo di storia con un garbo, una gentilezza, una delicatezza e anche una capacità ironica che in mano ad altri sarebbe definito buonismo, sì. E che invece con lui ha un'eleganza unica. La Strenza è proprio questa roba qua, con in più il riuscire a mettere nello stesso film Servillo e Ficarra e Picone e renderli perfettamente organici. E questo ci dovrebbe far riflettere sul futuro del cinema italiano, perché è un film d'autore ma anche un film popolare. Prendi Ficarra e Picone e gli fai fare di fatto Franco Fracchi in Ciccio Ingrassia in Pinocchio, e non li snaturi ma riesci a portarli in un altro posto. Ne dimostri il talento e allo stesso tempo dimostri anche che, come aveva fatto in Lasciami Andare Francesca Amato, che Tony Servillo può non essere solo quello che vediamo al cinema ma anche altro. C'erano usciti Cupellini, okay, in un genere noir molto duro, c'era riuscito Lasciami Andare con una commedia. C'è il gusto di usare gli attori in una maniera un po' diversa, no? Sto miscasting che poi funziona. E poi, oh, ragazzi, si impara tanto su Pirandello, su cui pensiamo di sapere, sì, tutto, non sappiamo niente, e su cose anche, bene, nicchia come il teatro dell'Italia siciliano.
Quindi, La Stranezza?
Beh, si deve vedere.
Si deve vedere.
Radio Rock, super classico.
Radio Rock Podcast.
Guns N' Roses con Don't Cry. Sì, non ci crede nessuno che Axel sia riuscito a fare questo. Axel, no, ma basta così, va bene così. Poi oggi penso che non ci riuscirebbe nemmeno per tre secondi a fare questa, no, roba qua. Come è normale, naturalmente che sia.
Agonizzando potrebbe riuscire.
Credo che gli amici della Collina Storta ci abbiano mandato un vocale. Sentiamo.
Siamo ragazzi che la Collina Storta.
Grande.
Grande. Dai, Radio Rock! Dai, Pappagallo!
Ciao ragazzi,
io
ciao.
Ci farei lo, sì, spot del rock show.
Lalo, ma a te che cosa ti piace di Radio Rock?
No. Perché mettono la musica rock e perché sono simpatici.
Grazie.
E invece che cos'è che non ti piace?
No, sentiamo.
Non mi piace Maurizio perché è volgare.
Sì. Allora, Maurizio è il solito volgarotto che ha rovinato tutto. Era un bijou questa trasmissione.
Se ne sono stato anch'io, sì, ti prego.
E non lo sentono fuori onda, perché poi anche, esatto, fuori onda è peggio, molto
perché
peggio.
Non sapete cosa combina fuori onda, tocca le persone, sputa in terra,
amico mio ascoltatore, ti dico denti solo che neri. Noi Maurizio è così volgare, sì, che lo chiamiamo il Veneto.
Sì, 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 esatto, ho detto tutto. Allora, ho rosicato quando hanno cancellato Too Old to Die Young di Refn, per me era stupenda. Too Old to Die, la serie, no?
Sì, Refn c'ha la caratteristica che se ti piace ti fa arrapare tutto quello che fa.
Sì. A proposito forse di Boris 4, qualcuno ci dice: chiamato Trainspotting ha ringraziato Danny Boyle per il regalo che ci ha fatto col 2. Cioè tu dici è un po' Boris, un po' un regalo a chi guarda, in cui, no,
guarda, Paolo Calabresi cosa... a Salerno, sì, nel mio festival ha detto una cosa: noi Boris 4 lo volevamo fare quasi subito, e abbiamo però capito che Mattia Torre in particolare aveva voglia di fare altro, poi si è ammalato e aveva bisogno di fare altro, quindi la linea verticale, figli, sì, perché aveva bisogno di dire al mondo: guardate che c'è un talento che è poi quello che abbiamo visto recuperandolo, certo, dai monologhi e via dicendo. E quando è morto Mattia abbiamo pensato che dovevamo farlo, perché in qualche modo dovevamo chiuderlo, dare un tributo. Quella cosa che a te sembra di nicchia, secondo me è un gruppo che è cresciuto e doveva fare, doveva dare un finale alla propria avventura professionale più importante, e lo fa con una tenerezza, un'onestà intellettuale che non puoi non amare. Bene. E non neanche troppo scimmiottando quello che ha fatto.
Allora, scusa se Nicoletta dice: scusa se magari sono stata distratta e lo ha già esternato settimane fa, ma cosa ne pensa Boris del Principe di Roma? Il Principe di Roma, non l'hai visto ancora?
Sono molto interessato, cioè mi sembra un po' una specie di Marchesata del Grillo, no?
Sì.
Mi fa molto ridere nel trailer che praticamente c'è quello che gli ha dato tutti quanti i titoli nobiliari e lui dice, Giallini dice: ma non eri pure conte di Palestrina? E quello gli dice: ma una cosa lasciamola però, sì, quando è giusto gli risponde lui. Però sono molto curioso, perché Falcone è bravo, Falcone è uno che sa fare quel tipo di film, Giallini negli ultimi tempi sì e no, però mi sembra un ruolo perfetto per lui, quindi sono molto curioso.
Senti, invece il film di Paolo Ruffini, Ragazzaccio, poi dobbiamo andare veloci però perché dobbiamo quasi chiudere e siamo quasi in chiusura, e quindi un accenno poi agli altri film in sala, ci siamo occupati solo di L'ombra di Caravaggio, vorrei farlo. Ragazzaccio di Paolo Ruffini.
Guarda, Ragazzaccio secondo me è molto interessante, Paolo Ruffini è anche produttore, regista, lui...
Non appare nel film però come attore.
No, lui regista di... fino adesso aveva fatto anche, mi pare, un film di finzione, se non ricordo male, molto comico, però regista soprattutto di documentari, soprattutto di questa epopea teatrale che lui vive con i ragazzi down. Poi aveva fatto Perdutamente, che sulla malattia mentale, e qui racconta l'Italia del lockdown, no? Lei, moglie un po' spostata, un po' svitata, Sabrina Impacciatore, meravigliosa, che a un certo punto fa una scena cattivissima nei confronti del figlio e che dimostra di essere una campionessa. Ghini, infermiere, che vive il lockdown sulla propria pelle e viene stressato. C'hanno un figlio, questo Alessandro Bisegna, molto bravo, che non sa chi vuole diventare e si trova chiuso in casa nel momento in cui non ha capito ancora se è buono o cattivo, se vuole puntare sulla prepotenza o sull'amore, litiga con se stesso tra quest'amore che prova per questa ragazza e la voglia anche che si ha ormonalmente di prevaricare gli altri. Al centro c'è un'interessante visione del cyberbullismo, c'è un Beppe Fiorello nella parte di un professore all'attimo fuggente che, ragazzi, tu dici, vedi Beppe Fiorello, pensi fa un professore all'attimo fuggente, cominci già a strapparti i capelli pensando che sarà un disastro. Invece ben calibrato, il film ha delle discontinuità, ci sono delle cose molto belle e delle cose che magari sono un po' troppo semplicistiche. Parla di parla del lockdown, che ne hanno parlato pochissimi, e parla della generazione Z nel lockdown, che non ne ha parlato nessuno. Sarei interessato ad andare a vedere con un quindicenne, sedicenne, diciassettenne il film per capire quanto ci si riconosce. Cioè se è la visione del boomer, tra virgolette, della generazione X sulla generazione Z, o se Ruffini è riuscito veramente a raccontarlo. A me sembra di sì, io frequento i licei, sembro un maniaco. Ogni tanto vado ad insegnare. Però a me sembra averci preso abbastanza. Il risultato è una commedia agrodolce che dimostra che secondo me Ruffini deve un po' insistere, perché sta roba la sa fare.
E telegrafico sugli altri, Boris, perché dobbiamo... guarda, te le dico molto velocemente.
Bros, sì, proprio prima commedia mainstream gay, dichiaratamente gay, di un regista gay. E senti la provocazione, non so se è voluto o no, ma il cast è tutto LGBTQ+. E l'ho detta bene?
Penso di sì. Forse mancava una I,
però tu ti ricordi la polemica di Tom Hanks? No, non avrei dovuto fare Filadelfia.
Sì.
Bene, qui sono tutti LGBTQ+. Pure dietro. Cioè pure i personaggi etero.
Cioè sono attori omosessuali che interpretano
etero.
Funziona.
È interessante come idea.
Esatto, funziona. È figa proprio perché è una commedia classica, romantica. Cioè se c'hai Meg Ryan e Billy Crystal o c'hai loro due, è uguale, nel senso che le dinamiche sono simili. Manca secondo me solo una cosa, però è una commedia mainstream e forse non ci poteva essere. Io dico sempre, come Woody Allen si è potuto permettere in Harry a pezzi la battuta geniale del cognato che dice: ma tu che mi dici dei 6 milioni di ebrei morti nell'olocausto? E lui dice che i record sono fatti per essere battuti, perché lui se lo può permettere. Loro forse si potevano permettere un politicamente scorretto che nessun altro si sarebbe potuto permettere.
E invece il mio vicino Adolf,
si può vedere,
a proposito di politicamente scorretto,
sono tre film insieme. Allora, uno è il film sul cattivo vicinato,
velocissimo, che dobbiamo chiudere.
Sì, finisco subito, solo per far capire. E sul cattivo vicinato, cioè praticamente un uomo che è stato nei campi di concentramento, arriva Udo Kier a fargli da vicino e lui si convince, lo odia proprio in maniera incredibile, si convince che sia Hitler redivivo, perché loro stanno in Colombia, quindi pensa che sia Hitler che è fuggito in Colombia. E quindi c'è questa parte qua molto divertente, molto comica, perché sono vicini serpenti che si odiano e tutto quanto. Poi c'è la parte molto interessante di quest'uomo che si stava spegnendo per dimenticare quello che aveva vissuto e che si deve riaccendere per combattere quello che aveva vissuto. Quindi apparentemente si riaccende il trauma, ma si riaccende anche la sua vita. E questo è, io lo trovo molto molto profondo. E poi c'è il reverse engineering, cioè la detection che l'ex deportato fa sul suo vicino di casa, cercando di comparare la gli aneddoti della vita di Hitler con quello che vede, okay. Che pure ho trovato geniale, okay. Questi tre film si parlano raramente, però io me li andrei a vedere tutti e tre. Quindi il problema è che il film non è compiuto, sì. Però è figo.
Bene, bene, chiudiamo qua il sollazzo del pappagallo di oggi. Grazie a Marco Muscarà, che ritrovate tra pochissimo con Boris e Tatiana in Gagarin. E noi invece torniamo lunedì mattina con il The Rock Show.
Ciao.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.